Addestratori della NATO potrebbero arrivare in Ucraina, scrive il New York Times, con una mossa che potrebbe, ammesso che avvenga, alzare la tensione tra l'alleanza e la Russia. Russia che ieri è stata protagonista nell'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping, un incontro che secondo molti osservatori dimostra quello che da alcuni è stato definito una sorta di vassallaggio russo nei confronti di Pechino. Mentre sull'altro fronte, nella notte, la Camera americana ha dato il via libera a quelle armi per Israele che il presidente Biden aveva deciso di non inviare, una mossa repubblicana che si infrangerà contro la barriera del Senato. Gli occhi europei però restano sulla Slovacchia dopo l'attentato al premier Fico e la preoccupazione che la strada verso le elezioni europee possa essere caratterizzata da altri episodi di violenza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Bravo Simone, make me happy, make me proud.
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
È venerdì, diciamolo.
Per darvi la misura del livello di disagio al quale ti conduce una trasmissione come questa, questa mattina stavo scorrendo i titoli dei giornali, ero sulla Stampa e a un certo punto vedo un virgolettato nel titolo così: la Premier è attraente. E dico, beh, cioè, sarà un'intercettazione, qualcuno che parla di Giorgia Meloni. Era l'intervista ad Alessandro Buongiorno, 24 anni, giocatore del Torino, che sta parlando ovviamente della Premier League. Vabbè. Vabbè, per fortuna che è venerdì davvero che... Due questioni iniziali, questioni si fa per dire naturalmente. Io non capisco in tutta sincerità questa grande eccitazione che genera soprattutto in una parte della stampa italiana a destra e a sinistra la questione del duello televisivo Schlein-Meloni. Vogliamo dircelo che chi se ne frega, in tutta sincerità?
Chi se ne frega?
E questo è il primo punto, direi. Il secondo punto però è un po' più, diciamo, specifico, mettiamola così, e ha a che fare con la par condicio e con le regole che riguardano il nostro mondo, il mondo della comunicazione, il mondo dell'informazione. Qua si è detto, perché è saltato il duello Meloni-Schlein? Perché c'è la par condicio, perché questa è un'elezione proporzionale, perché non si sfidano due capi di coalizione, due candidate alla presidenza del Consiglio, ma si sfidano una serie di partiti, no? E ci troviamo in una situazione nella quale le due candidate dei due principali partiti di maggioranza e di opposizione stanno pensando adesso di trasferire questo confronto sui social. Ed è la perfetta dimostrazione, io spero veramente che lo facciano, perché è la perfetta dimostrazione dell'inutilità di questa legge, di quanto è vecchia, di quanto limita la libertà editoriale. È una legge stupida, se consentite. ci costringe in una gabbia che fa sì che anche voi finiate per non godere del modello di informazione giusta. Prendete, guardate, vi faccio un esempio. Se io decidessi domani, in fase di par condicio, di fare un dibattito sul tema di Genova, la corruzione, la giustizia, come funziona, uno dei grandi temi che abbiamo affrontato in questo periodo, e dovessi dire, secondo me, i profili ideali per parlare di questo sono due profili opposti. Uno di Forza Italia o per esempio di Italia Viva, tanto per dare un'idea, e uno del Movimento 5 Stelle. Ah, ma no! Forza Italia l'hai fatta la scorsa settimana e quindi non la puoi prendere, il Movimento 5 Stelle l'hai avuto 3 giorni fa e quindi non lo puoi prendere, e quindi il contenuto va in vacca perché non riesci a fare una cosa che abbia un senso politico. Se io volessi mettere a dibattere sul super bonus uno della Lega fedelissimo di Giorgetti e uno di Forza Italia, non lo potrei fare. È una cosa stupida. E in più sui social, sui giornali, sui siti dei giornali, puoi fare quello che ti pare. Cioè io potrei fare un video su Radio 24, sul sito, non lo faremo per vostra fortuna, sul canale YouTube di Radio 24 dicendovi da qua. Poi in realtà non è esattamente così, perché le regole della par condicio ormai comprendono in parte anche i siti internet, però vi potrei dire, guarda, facciamo un'intervista di 2 ore con un esponente di un qualsiasi, con Cateno De Luca, per esempio, 2 ore con Cateno De Luca sul canale YouTube di Radio 24. Sì. Vabbè. Carmelo, facciamo sentire i nostri amici, si fa per dire, di Ultima Generazione. Dai, dai, via, via.
Sta muovendo tutto attorno a me! Ho paura, cazzo!
Allora, ieri quelli di Ultima Generazione hanno deciso di colpire Via Condotti a Roma, gettando della vernice arancione, rovinando le vetrine dei negozi. Non so se sia lavabile oppure no, adesso questo lo vedremo. Naturalmente ci saranno tutte le denunce penali che ci devono essere, ovviamente, mi pare di poter dire. Faccio notare solamente che oltre ieri ad aver messo in atto quello che è sostanzialmente del teppismo, perché no, così è, faccio notare che dalle ultime notizie che ho io, allora, hanno fermato una maratona, cioè quindi una gara di gente che fondamentalmente va a piedi, hanno provato a fermare una partita degli internazionali di tennis, e quindi un posto nel quale stanno tutti seduti, non c'è una macchina, non c'è un girano tutti all'interno, girano tutti con l'elettrico, c'è la gente seduta, appunto, due tennisti che giocano. Terzo, hanno attaccato i negozi di una via pedonale di Roma. Ragazzi, però adesso qua, no, in tutta sincerità, già suscita qualche perplessità questa modalità. Se poi la fai contro gli obiettivi sbagliati, no, che cosa ci vogliamo dire? Va bene. Dunque, venerdì 17 maggio, questo 24 mattino, c'è Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Ci siete voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Che giornata è nel complesso, al di là di queste, voglio chiamarle minuzie, anche la parte politica, la parte della par condicio, ripeto, è una minuzia rispetto a quello che sta avvenendo nel mondo. La prima questione è ancora una volta l'attenzione concentrata sulle condizioni del premier slovacco Robert Fico, ferito gravissimamente da Juraj Cintula, un uomo di 71 anni che gli ha sparato. È stato descritto come un poeta, un oppositore del governo. Per il ministro dell'interno, un lupo solitario, non fa parte dei movimenti politici, ma era insoddisfatto dell'esito delle elezioni. Matteo Salvini ci monta su, ma lo ha fatto anche il partito di maggioranza slovacco, attaccando proprio direttamente l'opposizione. Comunque, Salvini: chi voleva uccidere Robert Fico è della sinistra europeista, basta demonizzare gli avversari, le istituzioni europee si dicono preoccupate da questi fenomeni. Ieri abbiamo avuto ospite un importante parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, Procaccini, il quale dice esattamente questo, dice: guarda, il prossimo paese a rischio è l'Italia.
Posso non vedere alcune inquietanti similitudini con l'Italia, sinceramente, più che con altre nazioni. Chi ha l'attentatore che ha sparato a bruciapelo al premier slovacco è un anziano militante del partito di opposizione che accusa Fizzo di instaurare un regime, di imbavagliare i giudici, di occupare la televisione pubblica, e quindi questo giustifica nel prendere una pistola e sparargli contro.
Insomma, dice una parte della maggioranza: signori miei, è lo stesso clima che si respira in Italia. Dell'aggressore abbiamo detto tutto. Di certo quello che sta succedendo è che molte cancellerie europee stanno esprimendo in queste ore una certa preoccupazione per questa via che porta alle elezioni europee. Tenete presente che non è solamente Robert Fizzo il tema, è chiaro che è il più clamoroso, però ci sono state una serie di aggressioni nei confronti di parlamentari, europarlamentari e politici tedeschi, in realtà in questo caso prevalentemente di centrosinistra, nelle ultime settimane, cinque nelle ultime settimane, tanto per darvi un'idea. E il timore è che in questo quadro di tensione possano avvenire fatti di questo genere. Questo il quadro quantomeno che arriva. L'uomo che ha sparato a Fizzo protestava contro una legge sulla televisione voluta appunto da Fizzo e dalla sua maggioranza, che prevede che la nomina del board della TV pubblica sia fatta dal governo e non solo dal Parlamento. Ad aprile, peraltro, la coalizione di governo aveva proposto una legge non dissimile da quella della quale stiamo discutendo, quella varata dalla Russia nel 2012 e ripresa di fatto dalla Georgia, o meglio dal governo georgiano in questi giorni, e di fatto varata dall'Ungheria, che prevede un controllo più puntuale sulle organizzazioni non governative che ricevono fondi dall'estero in una misura superiore al 10%, in questo caso una legge contro gli agenti stranieri. Sempre sul fronte est, la guerra in Ucraina è di questa notte la notizia, ammesso che lo sia naturalmente una notizia, nel senso che ammesso che sia confermata, lo riporta il New York Times dicendo che la NATO valuta la possibilità di inviare in Ucraina degli istruttori in modo da addestrare i soldati di Kiev. Il timore è che questo porti ad un ulteriore incremento delle tensioni. Sul campo le forze russe, notizia di ieri, hanno conquistato 278 chilometri quadrati di territorio nell'Ucraina orientale in 7 giorni, la maggiore estensione dalla fine del 2022. E ieri c'è stato anche l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino, con il quale Cina e Russia hanno rafforzato ulteriormente la loro partnership. Poi ci arriveremo, non forse come Putin sperava, almeno stando a qualche analisi che andremo a leggere. I due tra l'altro hanno detto, una dichiarazione poco fa, che qualsiasi processo di pace per l'Ucraina non potrà non tener conto tanto della Russia, e questo è ovvio, quanto della Cina. E poi Israele e Gaza. La Camera americana ha approvato la misura per l'invio di armi a Israele, sarà bocciata al Senato, quindi questo è. L'esercito israeliano si preparerebbe a colpire Rafah, e nel frattempo proseguono le proteste nelle università. Ieri c'è stata una contestazione, una protesta, nel momento nel quale il Presidente della Repubblica è andato a parlare, mi pare, all'Università La Sapienza di Roma, se non vado errato, e ha preso la parola ed è stato, ci pare di poter dire, anche piuttosto duro. Sentiamo.
Da un millennio le università sono la sede del libero dibattito, della libertà di critica, talvolta anche del dissenso dal potere, sempre in collegamento al di sopra dei confini fra gli stati, sempre in collegamento con gli atenei di ogni parte del mondo.
A dire: piantatela di chiedere il boicottaggio, ascoltiamo tutti, siamo a favore dello Stato palestinese, eccetera, eccetera, però piantatela di chiedere il boicottaggio, perché le università sono un luogo libero nel quale tutto questo non deve avvenire. Cosa ancora? Allora, poco altro a dire il vero. Segnalo come informazione di servizio che il ministro, il vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha precettato le sigle sindacali per lo sciopero dei treni previsto tra domenica 19 e lunedì 20, giusto come informazione di servizio. E vi chiudo con una polemichella, vogliamo chiamarla così, tra il Comune di Roma e il ministro Urso, il quale ministro Urso ha detto: vogliamo rendere strutturali i Deor. Via.
Pensiamo di rendere strutturale la normativa su Deor, sui tavolini all'aperto, al fine di migliorare il decoro dei centri urbani.
Oh, Roma, che sta conducendo una battaglia contro il cosiddetto Deor selvaggio, ha già detto: signori miei, è inaccettabile. Sono dimenticati completamente i residenti, e qua si apre un altro fronte di battaglia, mentre c'è un'apertura da parte dell'Associazione dei Comuni che dice: speriamo sia la volta buona. Le regole non sono mai un problema, dipende. Meglio, a volte sì lo sono, però diciamo tendenzialmente su questo non sono un problema, dipende da come le fai. Traffico.
24 mattino.
No ragazzi, quello sarebbe stata una cosa bellissima, un po' di modernità, un po' di sangue nelle vene, ragazzi. La noia sta dietro, non sta.
Io sostengo Red Sox, che qua a Bologna è stato espulso dalla sua cooperativa. Vi prego parlarne, perché lui è un simbolo di legalità che parte dal basso. Grazie, parlatene.
Sì, hai ragione, non, caro ascoltatore, non abbiamo dato conto di questo nei giorni scorsi. Roberto Red Sox, il tassista che più volte abbiamo ospitato, quello che rende pubblici tutti i suoi i guadagni, è stato espulso dalla sua cooperativa con accusa, adesso non mi ricordo esattamente, di aver denigrato la categoria o cose di questo genere, mentre sostanzialmente ha solo pubblicato, o meglio non ha fatto solo quello, però ha prevalentemente pubblicato i suoi guadagni contro i colleghi no pos e contro i colleghi che non denunciano tutto quello che guadagnano, dando un'impressione su questo notevole. Oh, a proposito di Mattarella, mi fanno notare giustamente che Mattarella ieri ha chiesto anche il cessate il fuoco a Gaza, ma lo ha fatto più di una volta, mentre in risposta ad un ascoltatore che dice: ah, Mattarella avrebbe dovuto parlare quando si cancellavano le iniziative che riguardavano la Russia. Mattarella ha parlato mille volte della necessità di non cancellare la cultura russa. Può trovare mille dichiarazioni del Presidente della Repubblica su questi temi, non è una difesa così. Allora, un caso di cronaca ieri ci ha colpito: un uomo che ha ucciso la moglie, entrambi 76 anni, dopo 10 anni di malattia di costei. Questa donna era depressa, una grave forma di depressione, si era rinchiusa in casa, non consentiva più a lui di far entrare persone in casa, l'aveva di fatto costretto a rinunciare anche alla sua attività sportiva preferita, che era il ciclismo, e tutto si è concluso così dopo 45 anni di matrimonio. Chiaro, è un omicidio. È un omicidio che però racconta di qualcosa di più, di un senso di solitudine nel quale si vengono a trovare alcune persone che hanno delle persone in difficoltà in casa, delle persone non autosufficienti. È un tema aperto e non è il primo caso che vediamo di questo genere. Lasciando stare la questione della giurisprudenza, come si comporta, affrontiamo il tema di fondo. Cristiano Gori insegna politica sociale al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, coordinatore del patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, dedicato esattamente a questo. Gori, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Casi così, diciamo, lasciamo stare il singolo caso della singola malattia, no? Però casi di questo genere sono purtroppo sempre più frequenti.
Sì, sono purtroppo sempre più frequenti, e appunto non volendo giudicare il singolo caso, a me colpiva perché insomma, ci sono un sacco di messaggi di significati. Uno, si dice: allora, beh, ma non c'è abbastanza sostegno pubblico nei territori, non c'è abbastanza personale di cura che fa i lavori di cura per stare vicino alle persone che hanno bisogno. Questo è vero, ma la cosa è da notare che in questo momento ci sarebbero un sacco di posti di lavoro, per esempio, da assistenti sociali. Solo che non li prende nessuno. Perché? Perché sono lavori poco remunerati, a basso status sociale, complicati, perché forse non interessano meno. E quindi siamo in una fase storica in cui abbiamo più, come dire, più fondi che mai per questo tipo di professione di cura, e semplicemente non abbiamo nessuno, che pochissimi che le vogliono fare, il che è anche paradossale, perché andiamo in una società in cui sarà sempre più difficile avere lavoro, perché la tecnologia ne ammazza molto, e noi però sappiamo che i lavori di cura non sono sostituibili dalla tecnologia, perché sono lavori di relazione, no?
Sì.
E che dove la tecnologia non può. Quindi questa è la cosa che più mi ha colpito, che noi diciamo bisognerebbe fare di più, siamo nell'unica, come ente pubblico, siamo nell'unica fase storica della storia d'Italia in cui ci sarebbero un sacco di fondi per farlo, ma semplicemente sono
sempre non siamo in grado di farlo per questo motivo. La platea, per così dire, dei non autosufficienti è di complessivamente 10 milioni di persone, nel senso che sono 3,8 milioni gli anziani potenzialmente coinvolti, e i familiari, questo comprende anche i familiari, le persone che li assiste, chi fa professionalmente questo mestiere, 10 milioni di persone. Su questo fronte il governo si è mosso con una legge delega che mi sembra la lasciato le persone che lei rappresenta, Gori, piuttosto insoddisfatte.
Sì, si era già mosso il governo prima, perché questa è una riforma inserita nel PNR dal governo Draghi. Questo governo, diciamo, l'ha conclusa col decreto attuativo. Sì, come dire, ci sono state alcune, abbiamo portato una serie di critiche, perché questo governo, questo decreto attuativo non concretizza le necessità di aiuto. Per esempio, con riferimento a quanto detto prima, non si pone il problema di costruire una nuova assistenza domiciliare, che in Italia non c'è, servizi domiciliari per queste condizioni di bisogno di lungo periodo. Ciò detto, noi crediamo che comunque alcune cose buone ci sono, e che adesso sia importante lavorare insieme, governo, società civile, regioni, per iniziare piano piano a costruire, perché uno magari si preoccupa o si indigna quel giorno, ma poi questi sono processi che richiedono anni e anni per essere costruiti. Quindi secondo noi adesso sarebbe importante valorizzare il buono che c'è e partire tutti insieme.
Un ultimo punto, storie come quella che abbiamo raccontato, purtroppo, Gori, sono sempre più frequenti e sono destinate forse a essere sempre più frequenti, cioè con una popolazione che invecchia inevitabilmente, con persone che hanno sempre più figli unici, cioè è un problema.
Appunto, è un problema, ma questo non significa che non si possa fare qualcosa per affrontarlo, però ci vuole una prospettiva, come dire, di medio-lungo periodo, perché perché le parti buone di questa riforma arrivino decise a Roma, arrivino nel territorio, arrivino nella vita di famiglie come quella che abbiamo visto adesso, ci vogliono anni e anni, aveva costruito tutto un meccanismo, un sistema. Quindi secondo me sarà sempre un problema, ma si tratta di, come dire, è semplice a dirsi, difficile a farsi, mettersi insieme tutti gli attori e costruire.
Grazie Cristiano Gori, che insegna politica sociale al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, coordinatore del patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza. Il GR, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, anche se avete esperienze su questo, perché comunque sono importanti ed è importante parlarne, e il giornale radio.